benvenuti, sono Veronica Tinirello e questo è Il Rubino, una trasmissione sulla nuova poesia italiana in onda tutti i sabati alle 13.15 qui sulle frequenze di Radio Città del Capo di Bologna. Oggi si terrà il secondo incontro con Paolo Valesio. Come già anticipato, oggi parleremo di e con Paolo Valesio, di origini bolognesi, opera ormai da un trentennio negli Stati Uniti come poeta, critico e docente universitario alla Columbia University di New York. Fondatore e direttore dell'Italian Poetry Review, oltre a saggi, opere di critica e narrativa, ha pubblicato una quindicina di libri di poesia, tra i quali Prose in poesia, Antologia del mondo, Piazza delle preghiere massacrate, Dardi, Il cuore del girasole, La mezzanotte di Spoleto, edito da Raffaelli, è il suo libro più recente.
Intimità. La sua sensualità rimasta, intima, non segreta, è quella di sentire a ogni Pasqua espandersi l'odor carnale da un vaso di gigli, comprati a un camioncino zingaresco, precariamente fermo ai bordi dell'autostrada 80.
Salve Paolo, bentornato a questo secondo incontro con Il Rubino.
Sono molto contento di essere di nuovo qui e ti ringrazio e sto scoprendo cose interessanti su di me e sulla poesia, grazie.
Volevo parlare della raccolta uscita recentemente con Raffaelli Editore, La mezzanotte di Spoleto. Il motivo dominante della raccolta è l'amore e il suo dialogo tra un uomo e una donna e durante un'estate a Spoleto, città in cui ricorre un festival delle arti che mette in scena danza, teatro e cori sacri. Volevo sapere perché ha scelto Spoleto e questo evento che celebra sia i luoghi del sacro come le chiese che quelli storicamente diciamo del profano come i teatri.
Sì, si mescolano due ragioni, una generale che è il mio fascino per il rapporto fra il sacro e il profano, con la specificazione che voglio confonderli, cioè sento molto spesso, senza intenzioni polemiche certamente, la teatralità delle funzioni religiose e allo stesso tempo sento la sacralità del teatro. Per me il teatro è veramente un tempio. Questo comunque è un tema generalissimo che può ricorrere a New York, a Roma, a Spoleto, a Bologna, dovunque. Spoleto in alcune stati in cui mi trovavo lì è stato per me il luogo di questo straordinario evento che esiste ancora, ma allora era particolarmente vivace, legato alla vita, ancora in vita, del suo fondatore Giancarlo Menotti, questo straordinario evento in cui tutto il giorno avvenivano eventi teatrali, musicali, sia nei teatri di Spoleto sia nelle sue chiese. E da allora in poi non ho più trovato questa concentrazione nella stessa città, negli stessi giorni, di questi due luoghi.
Beh, possiamo dire, sempre a proposito di questo rapporto binomio sacro-profano, che il tema della sensualità è un tema ricorrente nella sua opera, oltre alla mezzanotte di Spoleto. Cioè un tema che riaffiora e che poi si nasconde, ma che è sempre molto presente. Si può dire questo?
Sì, penso di sì. Certo è una parola, sensualità, è una parola carica di sensi, ma io non volevo fare questo gioco di parole, ma sì, direi che si può dire questo. Forse si può dire gioco, ma gioco in un modo molto serio. Ogni gioco in poesia è terribilmente serio. Fra la sensualità nel suo senso corrente e la sensorialità, l'attenzione alle esperienze dei sensi, delle percezioni di tutti i tipi. Ecate. Ogni suo apparire lo stupisce. L'ha veduta in questi giorni crescere con un'ammirazione che preparava l'amore, ma che era nutrita di timore. Ogni sera lasciava che l'umido biancore invadesse la stanza un poco più. Ma al momento del sonno chiudeva gli scuretti. Ieri notte, nel caldo che scendeva dal soffitto basso di legno ricurvo come un ventre di balena, ha spalancato la finestrella più vicina al letto. Si è poi riscosso fra l'oscuro e l'alba prima che si sentissero gli uccelli, con il petto schiacciato e gli occhi torbi. Gli era balzata addosso e il suo bianco malato aveva offuscato, gran cappuccio di cobra dispiegato, il cielo del soffitto. E stanotte non resta che il cielo, vuoto e rossastro.
Stiamo ascoltando di Johann Sebastian Bach, Variazioni Goldberg, eseguite da Glenn Gould. Come mai ha scelto questo brano?
Io per Bach ho, e non credo di essere certo il solo, ma una particolare ammirazione, direi quasi venerazione. C'è stato un momento in cui per me il musicista principe, il mio mondo musicale, era incentrato su Mozart e adesso nell'avanzare dell'età ho riscoperto la maestà e la precisione matematica, anche se non conosco né la matematica né la lettura della musica, ma c'è qualcosa di così architettonico, così completo in Bach che non mi sazia mai. Le variazioni di Glenn Gould mi ricordano anche un romanzo, credo di Thomas Bernhardt, che descrive la vita tesa, la vita infelice di Glenn Gould, e anche quindi c'è questa specie di connessione musicale letteraria che mi ha rattenuto la mia attenzione. Spettatore notturno, silenziosamente invoca, tienimi le palpebre sollevate, quella specialmente che troppo greve cala sull'occhio sinistro. Temo le tenebre ancora più di quanto io paventi la luce. Primo coro della mezzanotte, San Francisco Girls Chorus, Chiesa di Santa Eufemia.
Sempre all'interno della raccolta La mezzanotte di Spoleto, da cui ci sta leggendo i testi, in una poesia intitolata Whistling in the Dark, il suo io poetico chiede: che cos'è mai un uomo spirituale? Il libro risponde: vorrei che ce lo raccontasse, che ce lo spiegasse.
Potrei cavarmela dicendo: beh sì, il libro risponde in un modo così concreto e specifico che non ho nulla da aggiungere, ma non vorrei nascondermi dietro questo dito. Credo che la risposta, nella misura in cui è possibile la risposta, perché la mia domanda è volutamente un po' ironica, che cos'è mai un uomo spirituale? E credo che il nucleo della risposta sia che un uomo spirituale non è necessariamente un uomo serio, vorrei dire serio nel senso sociale abituale, non è un uomo solenne, non è nemmeno necessariamente un uomo particolarmente religioso, è un uomo che vive una vita anche forse un po' dispersa, un po' fuori dagli stretti controlli razionali. Vorrei forse dire che un uomo spirituale è un uomo leggero e non pesante. Questo è più o meno come posso parafrasare un atteggiamento che ricorre nelle poesie del libro.
Lei ha definito dardi le sue poesie. Volevo sapere perché e se è ancora così.
La ragione per cui ho definito dardi le mie preghiere, che ho spiegato in un paio di luoghi dei miei libri, è che alludevo a una parola che da bambino mi affascinava perché non capivo assolutamente cosa voleva dire, le giaculatorie. Poi con l'età ho imparato che la radice etimologica di giaculatorie sono i dardi, proprio la parola latina per dardi, cioè preghiere scagliate verso il cielo come dardi, e quindi questo è stato, diciamo, l'idea, lo scatto per cui ho definito dardi delle poesie rapide dardeggianti verso contro il cielo. Mi affascinava infatti l'idea che quando uno scaglia la poesia contro il cielo non è necessariamente un gesto tenero, ecco, può essere anche un gesto in qualche modo aggressivo. Non è che non la pensi più così, è che a questo punto, avendo scritto 3 raccolte di questo tipo, sono pronto per una nuova esperienza, come suol dirsi, cioè penso di stare scrivendo poesie un po' più lunghe, un po' più, direi quasi distese, e in cui si mescolano prosa e poesia, come per esempio la poesia Iranda, cui avevamo citato prima. Non è un rifiuto, non è una posizione, ma è una nuova fase. Uomo in piedi in un palco di terzo ordine. Qual voce se non la sua? Silenziario del suo silenzio. Risulta udita e non udita quando piega la corda nervo dell'arco di volontà ad essere paziente di muso e museruola altrui o suo.
Precedentemente ha letto una poesia intitolata Ecate. Ecate, dea considerata signora delle ombre, dei fantasmi notturni e anche dea della magia e degli incantesimi. Ci suggerisce una riflessione ribadita anche dalla citazione che introduce il componimento appena letto, tratto da Evgeny Onegin di Tchaikovsky. E tu non sai che nel mistero tu mi rapisti ogni pensiero. Ecco, di che mistero si tratta?
Questa citazione è per me particolarmente interessante, permettimi di soffermarmi un momento, perché rappresenta un concetto che io ho mutuato da Jung e che mi sembra sempre più importante: sincronicità, cioè eventi che si incrociano senza essere completamente casuali. La citazione della poesia, che è epigrafe alla poesia che ho appena letto, si riferiva a un Eugenio Onegin che io vidi negli anni di Spoleto, cioè praticamente alla fine del secolo scorso, nel 98, 99, 2000. Ieri, esattamente ieri, e nessuno di noi due evidentemente pensava a questa sincronicità, ho assistito a una nuova rappresentazione, ho assistito ancora una volta all'Eugenio Onegin di Tchaikovsky. Mi ha commosso enormemente ancora una volta, mi ha colpito quella frase che tu dici, non saprei veramente dirti, forse, se posso azzardare questo confronto-contrasto, nella prima audizione, quella fine secolo, forse predominava un senso un po' mistico, un po' religioso del mistero. L'altra sera invece ho sentito la tenerezza dell'idillio fra l'eroe e la fanciulla, e quindi forse il mistero è, come lo sentivo ieri sera, è il mistero degli affetti umani, mistero di ogni tipo di affetto umano. Desideri. Quasi occorre ogni giorno e ricorre il desiderio di una mano che, rapida emergendo dalle lagune della terra, con carità chirurgica trascorra lungo la gola tagliando la miseria della vita. Quasi occorre ogni giorno e ricorre il desiderio di una mano che spinga, urga, prema finché passi il molle muro delle nubi e cielo e si posi alla fine sulla spalla, ravvivante tocco, ma soprattutto orientamento di dovere e di interna giustizia, per poter ritrovare la sorgiva da cui esce e geme il fiume della conversazione con il mondo.
Thank you.
quello che stiamo ascoltando è un altro momento delle variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach. Dagli anni 80 fino ad oggi lei ha pubblicato una serie di raccolte intervallate da saggi e prosa. So tra l'altro che ha scritto una pentalogia narrativo-diaristica, 5 romanzi diari che complessivamente ammontano a più di 15.000 fogli manoscritti, scrittura quotidiana, appunti di lavoro, citazioni, resoconti di sogno ed altro. Volevo sapere, senza ovviamente troppo generalizzare, anche questo è un percorso molto articolato anche nel tempo, di questa sua tensione prosodica all'interno della sua metrica, ricorrente non in tutte le raccolte ma in alcuni casi, come abbiamo anche accennato prima ad Iran, e che cosa la avvicina a questa necessità formale?
Sì, semplificando al massimo, evitando, come dicevi, di generalizzare, semplificando al massimo direi che in fondo per anni e anni e anni, prima senza saperlo bene e poi più consapevolmente, io cerco di ridurre al minimo il confine, la distinzione fra prosa e poesia. Questo in sostanza è il discorso. Cito molto spesso, lo cito anche troppo spesso con i miei amici, una frase di Pound, di Ezra Pound, che dice che la poesia dovrebbe essere scritta almeno tanto bene quanto la prosa, che è l'opposto del cliché, no? La poesia è una forma più elevata. Ho sempre pensato che ci fosse una certa saggezza in questo. Dunque, a proposito di prosodia e metrica, grosso modo, allontanandomi sempre più, come tutta la poesia moderna, naturalmente dai versi fissi a favore di una forma più libera, e quindi dalla metrica in senso stretto, penso in termini prosodici nel senso di una specie di misurazione del paragrafo e della frase più che del verso. Quello che io chiamo romanzi diari sono effettivamente romanzi diari, una mescolanza dei due generi in cui sostanzialmente sono fatti di schegge, io li chiamo schegge, e quindi sono fatti di sezioni che vanno da una pagina a 10 o 20, forse sono l'equivalente di poemetti in prosa. Ecco, io ho scritto anche alcuni romanzi, ammiro, amo il romanzo, ho una nostalgia di romanzo, ma penso che ormai il mio discorso, il mio lavoro sarà o la poesia in senso più o meno chiaro come le ho lette, oppure questa specie di prosa poeticamente misurata, diciamo.
Mi piacerebbe parlare, se a lei va, del suo rapporto con Roberto Roversi, oltre che il rapporto, diciamo, con il poeta, ma il rapporto con i maestri. In un suo commento lei dice: a lui debbo fra l'altro un dialogo tra le mura di libri della Palma Verde, che fu per me uno dei decisivi impulsi a scrivere poesia.
Sì, è un momento molto particolare, ancora si può parlare di sincronicità, momento in cui sono scomparsi alcuni dei miei maestri, penso in particolare a Ezio Raimondi in queste settimane, ma anche alcuni colleghi vicini alla mia età, e sono stato contento di accompagnarli, di vederli celebrare la loro messa o commemorazione laica funebre. Mi dispiace ancora di non aver potuto fare questo con Roberto Roversi. Con Roberto Roversi vorrei dire un paio di cose. Il momento a cui mi riferisco, l'ho citato spesso, è stato per me veramente importante. Il mio primo libro pubblicato fu un romanzo, si chiamava L'ospedale di Manhattan, e stiamo addirittura al 1978. Roversi mi aiutò a pubblicarlo in quella che allora era l'edizione, la collana dei David degli Editori Riuniti, e poi andai a trovarlo appena uscito il romanzo con il progetto di un nuovo romanzo. Glielo raccontai molto accaloratamente, molto entusiasticamente, e lui mi ascoltò con aria lievemente distratta, mi guardava ma non era tutto lì con la mente, e a un certo punto mi interruppe e mi disse: tu dovresti scrivere poesie. Ricordo che andai a casa abbastanza irritato, pensando che veramente era un modo di dirmi di cambiare mestiere forse, e invece aveva colto in modo rabdomantico una mia nostalgia, una mia tensione, una mia tendenza. Letteralmente dall'indomani cominciai a scrivere poesie, e nel 79 uscì il mio primo libro di poesie, Prosa in poesia, già si vede la duplicità se vuoi, e a lui debbo questo appunto indicazione direi rabdomantica, cioè qualcosa che io stesso non vedevo. E non incontrastato, in parole povere, semplificando estremamente, e a un certo punto sentì che l'ideologismo, quello che io chiamerei l'ideologismo, lui forse lo chiamava in modo diverso, di Roversi mi paralizzava, mi costringeva, e quindi non ci fu mai un plateale litigio o altro, però ci fu un raffreddamento. Ancora adesso penso tuttavia che questo sia il modo di essere del maestro. Non voglio prolungare troppo, ma sto scrivendo qualcosa sui maestri. Ricordo di aver visto una didascalia sotto alcuni quadri di Jackson Pollock, che parlava di un suo maestro quando studiava arte a New York, e diceva: è stato un maestro importante perché era molto forte e quindi ci incoraggiava a opporsi nettamente a lui. Io penso a qualcosa del genere. In questo senso Roberto Roversi è stato, e lo dico anche con commozione, un mio maestro. Requiem. Esiste un adatto momento per ascoltare un requiem? Forse non alle 3 del pomeriggio, con il sole che brilla sulla neve. Eppure è così che ha voluto che il lago ascoltasse il requiem di Forè. Esso non si coinvolge con la morte, ma con la melancolia che rafforza femminile voce fondamente genitale la vita.
Grazie Paolo Valesio per essere stato qui con noi.
Grazie a te per questa bellissima esperienza che ho sentito molto intensamente.
Vi ricordo che Il Rubino prosegue il prossimo sabato sempre alle 13.15 sulle frequenze di Radio Città del Capo di Bologna. Sarà presente un altro ospite, che per riascoltare questa puntata e le altre puntate del Rubino potete seguirci sul sito www.ilrubino.it. Un grazie in particolare a Simon Luca Leitenberger per la sua collaborazione tecnica, e un grazie a voi per averci ascoltati. I'm under control.